procederei come al solito con l'attivazione della nostra registrazione e farei ancora una volta. Eccoci qua, direi che possiamo essere pronti anche questa mattina, ragazzi, quindi non posso che salutarvi, augurarvi un buon inizio settimana, che come vi dicevo è anche, diciamo, ci porta a concludere, ecco, questa nostra parte, diciamo, di incontri. E, vi dicevo, oggi vorrei messo in sicurezza tutto il mondo, diciamo, agonistico da un punto di vista energico, dire due parole su un altro bellissimo esempio dove ci ritroveremo a nostro agio, pienamente a nostro agio da un punto di vista delle relazioni struttura-attività e ovviamente con una rilevanza terapeutica importante, affrontare con voi, ecco, l'antagonismo ovviamente di tipo adrenergico, soprattutto beta, e devo essere sincero, farò quell'operazione che ho già condiviso con voi, ragazzi, per quanto riguarda gli inibitori dell'acetilcolinesterasi. Sarà mia premura, ovviamente, registrare e poi mettere in condivisione la parte relativa ovviamente agli antagonisti di tipo alfa, in modo tale che possiamo, ecco, un breve, anche questo breve capitolo, che in un qualche modo, ecco, condivideremo insieme, sì, occhio ai microfoni, ragazzi, quelli che li hanno aperti, e che condivideremo, ecco, poi insieme da un punto di vista della descrizione, mentre volevo invece partecipare con voi a quello che è ovviamente l'antagonismo di tipo recettoriale beta, in modo particolare, come potete immaginare, tanto prezioso è stato l'intervento terapeutico basato sull'agonismo beta 2, broncodilatazione, tanto importante vedremo potrebbe essere per noi l'antagonismo beta 1. E anche qui, ragazzi, posso dire tutto quello che è stato collateralità a livello cardiocircolatorio, che abbiamo detto ovviamente giovedì insieme, relativamente all'agonismo voluto, ecco, fortemente voluto beta 2, e anche qui io farò esattamente l'operazione contraria. Nel momento in cui faremo un'operazione di antagonismo beta 1, ecco, è chiaro, ragazzi, che in un qualche modo la collateralità principale, prevalente, ditemi se vi torna, ecco, l'avremo a livello ovviamente dell'epitelio bronchiale. Quindi mi farebbe piacere, ecco, con voi, e poi anche qui diremo una piccola cosa ovviamente a livello del sistema nervoso centrale, ma su questo siamo già pronti, come lo siamo già stati per ovviamente l'effetto di tipo agonistico. Quindi vorrei introdurvi ovviamente con questa piccola classificazione che ci aiuta ovviamente ad introdurre il mondo antagonistico adrenergico. In modo particolare, vedete, ecco, ci occuperemo di questa grande famiglia di loli, vedete che ci sono, quanti loli ci sono di prima, di seconda, di terza generazione, ne prenderemo in considerazione alcuni per capire la strategia che viene ancora perseguita dall'industria farmaceutica per tentare, capite bene, di trovare un lolo, scusatemi se uso così, ecco, che sia per quanto possibile beta 1 selettivo, e devo dire che qualche volta questa beta 1 selettività non è così facile da ovviamente intercettare, ma lo abbiamo capito, madre natura gioca la partita su quel, no, su quella complementarietà che abbiamo a livello del sito di riconoscimento del nostro sale d'ammonio facente funzioni, posizionando un sostituente di natura ovviamente sì ingombrante, ma fino ad un certo punto, e poi come potete immaginare, ecco, di natura idrofobica, per cui non abbiamo un elemento così forte di selettività beta 1 beta 2. Vedremo che anche, diciamo, i più selettivi principi attivi oggi in commercio, ecco, sono selettivi sui generis. Chiaro che vengono fortemente stressati dall'industria farmaceutica, ma noi con molta sincerità siamo pronti ad immaginare che fino ad un certo punto, ecco, questa selettività sarà operativa. E quindi tutto quello che ho detto di collateralità beta 2, che adesso ritroveremo invece come effetto terapeutico nell'antagonismo beta 1, ce li riporteremo appresso, ecco, come effetti collaterali, ecco, immediati. Dirò poi invece in separata sede due parole sugli antagonisti del mondo adrenergico alfa, che come potete immaginare, avendo un ruolo fondamentale soprattutto a livello vasale, lo abbiamo detto. Ecco, è chiaro che un agonista, scusatemi se semplifico così, un qualcosa che approfondirò da un punto di vista delle poche strutture che vedremo insieme di natura particolarmente interessante, così come il mondo agonistico, l'abbiamo visto, è di natura prevalentemente di intervento terapeutico vasocostrittrice basale, non vi stupirà che un antagonista abbia esattamente quel ruolo fondamentale di vasodilatatore. Quindi ecco, avrà anche qui un ruolo prevalentemente di tipo del controllo pressorio, ecco, e lo dettaglieremo insieme. Fatemi fare questa operazione invece sul beta 1 che ci piace un sacco e fatemi in un qualche modo partire da questo oggetto che abbiamo visto essere per noi importantissimo per stabilire quel principio che la variazione del sostituente che in qualche modo stiamo collocando a livello del sale d'ammonio facente funzione di questa ammina che da primaria da primaria nella noradrenalina diventa secondaria nell'adrenalina e che rimanendo secondaria aumenta l'ingombro nella regione di quell'atomo di azoto secondario e qui vi riporto l'esempio che ci ha confermato il fatto che la direzione di selettività alfa verso beta era corretta, isoprenalina. Ecco, fatemi fare una piccola riflessione su una modifica che, come potete immaginare, vi tornerà sicuramente, che è di questo tipo qui. Guardatela qui, ecco, torno un attimo ragazzi, ecco, vi riporto gli elementi che abbiamo già visto di relazione struttura-attività e fatemi introdurre questo oggetto, guardatelo qua. Vi ricordate quanto abbiamo stressato la partita della bioisosteria a livello catecolico? Abbiamo in un qualche modo anche sottolineato il fatto che non è tanto la presenza dell'ossidile quanto il suo schema interattivo e soprattutto poi con intelligenza quanto la sua assenza ci diventi interessante da un punto di vista farmaceutico, perché in un qualche modo trasformiamo quell'oggetto da catecolo a qualcosa che catecolo più non è e quindi in qualche modo scappiamo via dall'effetto delle COMP. Quindi da un punto di vista strategico trasformare il catecolo in un suo facente funzioni da un punto di vista interattivo vuol dire ovviamente anche allungarne il tempo di emivita, perché chiaramente quell'oggetto non è più substrato delle COMP, come abbiamo visto. E vi porto effettivamente, guardate qui, questo oggetto che si chiama dicloroisoprenalina, che è esattamente un possibile bioisostero, e lo è ragazzi, un possibile bioisostero nel mondo agonistico, lo sottolineo, da un punto di vista ovviamente delle relazioni struttura-attività che abbiamo già incontrato. Che sia beta rispetto ad alfa mi pare che sia super classico, guardate il sostituente all'atomo di azoto. Per invece avvicinarci al problema della trasformazione agonista-antagonista, guardate da un punto di vista farmacologico qual è ovviamente la sua caratterizzazione a livello recettoriale. È sì un agonista, ma rispetto al riferimento, per esempio, isoprenalina, immaginiamo di avere lei come agonista pieno, lei è un suo agonista parziale. Cioè nel senso che nel momento in cui va a riconoscere e ad attivare la componente recettoriale, beta, ecco, rispetto all'isoprenalina non riesce mai ad arrivare all'effetto massimo. Quindi rimane un agonista, ma diciamo che la sua capacità di attivazione recettoriale non è effettivamente quello che uno si attenderebbe per l'agonista di riferimento. In questo caso, cogliete, uso l'isoprenalina come riferimento intrinseco. Potrei dire la stessa cosa per l'adrenalina, uguale. Ok ragazzi? Interessante questo elemento di struttura, di relazione struttura-attività, perché vuol dire che in quelle posizioni noi potremmo cominciare a modulare l'essere agonista da un punto di vista dell'intensità. E se vi ricordate ragazzi quella sfumatura che abbiamo condiviso insieme oramai diverse settimane fa, quando abbiamo caratterizzato il passaggio da agonista, anzi da super agonista, vi ricordate? Da super agonista, agonista pieno, agonista parziale, antagonista, agonista inverso, vi ricordate? Ecco, in questa scala l'idea che il chimico farmaceutico ha avuto è che fosse possibile a questo punto garantire riconoscimento abolendo attivazione. E come potete immaginare si è fortemente lavorato chiaramente a livello catecolico e quindi delle sostituzioni dell'anello catecolico proprio prendendo spunto da questa dicloroisoprenalina che aveva questo bellissimo elemento di mitigazione dell'effetto agonistico. E non posso, ragazzi, non introdurvi il primo elemento fondamentale di relazione struttura-attività che ci accompagna nel mondo antagonistico, facendovi vedere questa struttura assolutamente, no, semplice nella sua derivazione. Guardate cosa, ecco, il chimico farmaceutico ha ovviamente messo in atto, no, in questo primo composto chimico che voleva andare nella direzione antagonistica, e ci è andato, ed è stato anche, se devo essere sincero, il primo, un po' come vi dicevo, l'isoprenalina è stato il primo agonista che ha messo ovviamente in evidenza il fatto che fosse possibile spostare selettività alfa, beta, ingombrando un po' di più il nostro sale d'ammonio quaternario facendo funzioni. Anche qui il pronetalolo è stato il primo oggetto che in qualche modo ci ha consentito di stabilire che, ecco, ditemi se vi torna, una modificazione della struttura catecolica in un oggetto che anche qui cogliete, non ha più la necessità di attivare. Quindi troveremo oggetti che anche da un punto di vista volumetrico non sono così restrittivi, così come sempre abbiamo, no, sottolineato nel passaggio, o spesso abbiamo sottolineato nel passaggio agonista-antagonista. E guardate qui l'inserimento, no, di una struttura semplice naftalenica, devo dire in posizione beta del naftalene. Vi ricordate, il naftalene presenta due posizioni di sostituzione, alfa, scappato via enormemente, vedete, alfa, ecco, torno qui con il mouse, alfa, beta. Guardate, ecco, questa sostituzione in posizione beta del nostro naftalene, otteniamo ovviamente un oggetto che per il resto è facilmente riconoscibile essere prevalentemente beta, avere una garanzia del riconoscimento recettoriale perché manteniamo gli interattori fondamentali. Sostituiamo questi, ditemi se vi sono, due atomi di cloro con un, o diciamo con un sostituente, in questo caso naftalenico, scusa, benzenico, che fuso al primo sistema benzenico si trasforma in un sistema naftalenico, e eccolo qui, il primo oggetto, pronetalolo, che è stato il primo effettivamente antagonista del sistema recettoriale beta, anche in questo caso non particolarmente selettivo, quindi beta 1, beta 2. Interessantissimo questo oggetto perché apre il là ovviamente ad una serie di analoghi che avete visto, poi hanno portato una serie di generazioni, la prima, la seconda, la terza, la quarta e così via, chissà quante ne verranno, con l'auspicio ovviamente di fare due operazioni che condivideremo adesso insieme. Ecco, tentare di stressare l'aspetto di selettività beta 1 verso beta 2, perché chiaramente non vorrei oggetti che broncocostringono, ecco, direi che non è proprio il caso di averlo, ecco, come un oggetto terapeutico, no? Un oggetto che broncocostringe, quanto ci era prezioso, ecco, la broncodilatazione, e tanto vorremmo stare lontani dalla broncocostrizione, spero sia sufficientemente chiaro, ragazzi, da un lato, e ovviamente un altro aspetto molto delicato che considereremo insieme, il fatto che inizialmente si è sottovalutato il problema centrale, ragazzi, dell'effetto che ovviamente questi oggetti potevano avere a livello del sistema nervoso centrale. Credetemi, inizialmente si è completamente sottovalutato, lo ritroveremo tra un attimo insieme, ragazzi, ok? Questo oggetto è stato il primo, vi dicevo, che in qualche modo ha dimostrato il fatto che ci potesse essere riconoscimento in assenza di attivazione recettoriale, e garantendo l'isopropile, come sempre, no? A livello della mina secondaria spostiamo ovviamente la selettività verso beta. Bellissimo, direi che anche questo non fa trucco, non fa inganno. Devo dire, ragazzi, che questo oggetto, che è stato il primo, è stato introdotto, ha avuto sicuramente, poi vedremo un attimo il ruolo, ma che potete già immaginare quale potrebbe essere il suo ruolo, essendo un antagonista beta 1, anche beta 2, quindi l'effetto collaterale lì c'è, ma un antagonista beta 1, devo dire, è stato poi velocemente, quasi subito dopo, ritirato ovviamente, no? Da quello che poteva essere lo sviluppo, no? Questo era un candidato, lo sviluppo ovviamente da un punto di vista farmaceutico, perché questo oggetto, poi uno ci pensa, dice, caspita, un naftaleni, i naftaleni sono sempre delicati da un punto di vista metabolico, abbiamo visto con la professoressa Sissi il fatto che a livello ovviamente epatocitico, possono andare incontro attraverso ovviamente un metabolismo mediato dai citocromi P450 alla formazione di epossidi, e questi epossidi sono poi progenitori ovviamente di fenomeni di ovviamente mutagenesi e poi anche carcinogenesi. Quindi insomma, devo dire, ecco, questo oggetto è uscito velocemente ovviamente dallo sviluppo, no, nel diventare poi farmaco, proprio perché aveva un'intrinseca tossicità tipica della, no, della tossicità ovviamente dei naftaleni, soprattutto a livello epatico, con formazione chiaramente di quelle specie epossidiche altamente reattive che possono poi, ecco, dare alterazioni ovviamente di strutture importanti, come possono essere proteine, come sapete, ovviamente acidi nucleici. Quindi su questo, ecco, mi fermo velocemente, ma direi che anche in questo caso questa bioisosteria, ovviamente, che non voleva più garantire riconoscimento e attivazione, ma che voleva in un qualche modo trasformare, no, l'oggetto da agonista ad antagonista, rientra ovviamente nei canoni, no, da manuale. Bellissimo, ragazzi, non abbiamo più l'ossidrile in posizione meta rispetto all'inserzione aminoetilica, no? E non abbiamo più ovviamente un suo equivalente, come poteva essere comunque l'atomo di cloro da un punto di vista interattivo. Ci torna tutto, aumenta un po' l'ingombro, ma d'altronde non ci interessa perché non abbiamo più la necessità di attivare il sistema recettoriale, quindi possiamo tranquillamente occupare la maggior parte dello spazio disponibile nel sito ortostatico. Insomma, tutta la narrazione che abbiamo già fatto, molto bene, ragazzi. Invece volevo condividere con voi, ragazzi, quello che in un qualche modo è stato proprio in quegli anni e proprio a partire ovviamente da questa struttura naftalenica che vi ho appena presentato, il primo vero importante principio attivo che ne è derivato. Anche in questo caso vi introduco la struttura del propranololo, qui troveremo tanti oli, e quindi, perché sono tutti alcoli questi, ragazzi, e io direi che non vi offendo, non l'ho detto prima, ma che siano alcoli, ecco, direi. Sono aminoalcoli chiaramente, ma ecco la fantasia del chimico farmaceutico che, scusatemi, ecco, ricorda all'interno anche del nome di fantasia, ecco, una caratteristica chimica associata alla struttura di riferimento. Vorrei soffermarmi con voi, ragazzi, su questa struttura che è la prima struttura.
Sì. Potrebbe ripetere l'ultima parte del propranololo, perché mi sa che è saltato l'audio per 10 secondi.
Oh, davvero, ragazzi? E adesso Riccardo? Riccardo, adesso l'audio c'è?
Sì, adesso sì.
Allora riprendo, scusatemi, ragazzi. Allora, volevo introdurvi la prima struttura che, a partire dal prototipo che vi ho fatto vedere poco fa nella diapositiva precedente, ha avuto il primo riscontro terapeuticamente rilevante in termini di antagonista dei recettori beta. Anche in questo caso, devo essere sincero, senza grande, ecco, differenza tra beta 1 e beta 2, quindi una sorta di non selettività che per noi vuol dire, come ho già introdotto, collateralità a livello ovviamente dell'epitelio bronchiale. Quindi, ragazzi, vi introduco il propranololo, ed ecco perché vi dicevo olo ancora una volta. Ricorda il fatto che tutte queste strutture sono degli alcoli, mi sentirei di dire degli amminoalcoli, no? E ecco che questa cosa rimane anche nel suffisso di questa importante classe, ovviamente, di principi attivi di farmaci, che hanno come, ecco, loro ruolo fondamentale la capacità di silenziare la via di trasmissione del segnale adrenergico mediato dai recettori beta, in questo caso devo dire in maniera non selettiva. Guarderemo, spero che voi cogliate, con grande interesse, poi ovviamente dico due parole ovviamente sul fatto del perché in questo caso, pur essendo un naftalene, ma è un naftalene modificato rispetto ovviamente alla struttura precedente, qui ecco, spero che cogliate le due differenze chimiche importanti che abbiamo, ditemi se vi torna, il fatto che sia sostituito in posizione alfa, torno del naftalene, non più beta, e guarda caso che questo non sia un naftalene pulito, ma sia un naftalene che in un qualche modo è stato sostituito da una funzione ossidrilica, quindi un naftolo è l'equivalente di un fenolo in ambito ovviamente naftalenico, E questa differenza, questa doppia differenza, la sostituzione alfa e il fatto che non sia un naftalene pulito ma un naftolo, porta ad una diversità da un punto di vista, ecco, metabolico, io direi particolarmente rilevante, che vorrei condividere con voi. Quindi vi introduco il propanololo, che, come vi dicevo ragazzi, rappresenta il primo oggetto antagonista del mondo adrenergico beta non selettivo. Quale sarà, ovviamente, da un punto di vista terapeutico, la sua rilevanza? Certamente cercare di utilizzare la sua componente beta 1 a livello cardiaco, pronti ad immaginare che tutti quei pazienti che abbiano problemi a livello bronchiale, posso dire, apro e chiudo parentesi, i soggetti asmatici, troveranno in questo tipo di trattamento terapeutico una loro importante collateralità. Quindi questi oggetti vanno maneggiati con estrema cautela in tutti quei pazienti, capite, che abbiano già una loro specifica, ecco, patologia broncocostrittiva in atto, tra cui i pazienti ovviamente asmatici. Occhio sempre ovviamente a questo tipo di pazienti. Scusatemi ragazzi. Ora, volevo dire, torno un attimo alla struttura chimica, ragazzi. Allora, che sia beta, no, non vi offendo, ok ragazzi? Eccolo qui, l'impronta digitale mi pare sia sempre, ecco, presente. I due interattori di riconoscimento recettoriale adrenergici li abbiamo sempre con noi. Abbiamo trasformato il catecolo in questo alfa-naftolo, che presenta una ridotta, diciamo, problematica epatica per le due ragioni che vi accennavo. La sostituzione è in alfa e questo sistema non è un sistema naftalenico, ma un derivato dell'alfa-naftolo. Perché è importante questo? Perché, come vi dicevo, la trasformazione metabolica a livello epatico che subiscono i sistemi naftalenici è a carico ovviamente di una famiglia importante di enzimi deputati ovviamente alla trasformazione ossidativa, no, di composti organici, che appartengono alla famiglia dei citocromi P450. In modo particolare ricorderei la famiglia 3A4, ma solo come mio esercizio mnemonico, così ogni tanto ripetendo me lo ricordo anch'io, che ha ovviamente questa capacità di idrossilare, no, quindi di inserire un elemento ossidrilico, quindi un alcol, se siamo in serie alifatica, ovviamente un ossidrilo ovviamente in serie aromatica, quindi un fenolo, e quindi anche in questo caso, che passa molto spesso attraverso un intermedio molto particolare, che è l'intermedio ipossidico. Ora, se questo intermedio, allora ci sono due aspetti: l'affinità come substrato ai citocromi P450, che sembrerebbe essere beta meglio di alfa, quindi questo derivato alfa sostituito è meno affine ovviamente rispetto alla versione beta alla capacità di riconoscimento ovviamente di questa famiglia di recettori. L'altro aspetto molto interessante è che questi, diciamo, questi naftaleni attivati, perché ovviamente sono sostituiti con gruppi effettivamente elettron donatori, sono più reattivi, passatemi, alla trasformazione enzimatica, quindi reagiscono più velocemente e rendono l'epossido, che è ovviamente l'intermedio attraverso la quale, come vi ricorderete, questi alcoli vengono in qualche modo formati, ecco, questi intermedi sono meno stabili proprio perché più reattivi, e di conseguenza la loro poi, passatemi, reattività non viene in qualche modo a riversarsi verso ovviamente oggetti biologicamente rilevanti come proteine e acidi nucleici, proprio perché la loro reattività è molto veloce, si biotrasformano facilmente, si trasformano nell'alcol, nel fenolo corrispondente, e di conseguenza l'epossido, che sarebbe, ecco, quell'elemento, no, di poi modificazioni irreversibili di strutture proteiche del DNA, è meno, diciamo, meno reattivo, perché proprio meno presente nei sistemi ovviamente epatocitari. Quindi direi che questa doppia sostituzione alfa attivata, ecco, rende ovviamente questo naftalene, pur essendo sempre un naftalene, meno soggetto alla, diciamo, formazione di epossidi naftalenici stabili, che sono la ragione principale dell'epatotossicità che si osserva ovviamente nei naftaleni derivati in generale. Quindi questo oggetto ritorna ad essere, anche da un punto di vista della compatibilità epatica molto più sopportato rispetto ovviamente all'oggetto che vi ho fatto vedere prima. Un aspetto, quindi, quale potrebbe essere il suo ruolo? Quindi torniamo all'aspetto terapeutico. Beh, io vi ricordo che questo agisce a livello cardiaco beta 1, agisce a livello cardiaco beta 1 prevalentemente, lo sfruttiamo ovviamente per questo ruolo, e di conseguenza dovrebbe essere in grado, ditemi se vi torna, di ridurre ritmo e forza contrattile. Allora, io direi che prima scelta, poi vi dico l'applicazione indiretta, chiaramente, per cui questa classe di farmaci è diventata famosissima, prima scelta io direi nel controllo delle aritmie. Se è un oggetto che è in grado, soprattutto, ditemi se vi torna, nelle tachicardie, nel momento in cui avessi dei fenomeni aritmici non controllati, quindi una patologia aritmica non controllata, io direi che questa classe di farmaci, proprio riducendo la forza e il ritmo, potrebbero essere in grado di stabilizzare la ritmicità cardiaca, soprattutto se questa era aberrante in eccesso, quindi tachicardia, ad un livello di tipo più vicino a quello fisiologico. Quindi il primo oggetto importante per il controllo delle aritmie, soprattutto quelle atriali, le tachicardie, che in qualche modo, qualche volta, noi percepiamo anche a livello fisiologico nel momento in cui, ecco, usiamo dei farmaci che abbiano ovviamente una componente ovviamente di tipo beta 1, ecco, ne abbiamo citati alcuni ovviamente la settimana scorsa. Ora ragazzi, vi dicevo, questo controllo diretto a livello cardiaco della forza e del ritmo ha un effetto indiretto importante, riduzione della gittata ovviamente, no? Che dalla pompa va verso il vaso. Se vi torna, se abbiamo una minore gittata a livello ovviamente cardiaca, quello che ne consegue indirettamente, occhio, indirettamente, è una diminuzione ovviamente della pressione basale. Abbiamo meno fluido che entra nel nostro vaso e a parità di lume la pressione chiaramente è inferiore. Ecco che l'effetto importante che questi farmaci hanno, oltre a quello diretto a livello cardiaco, ce n'è uno indiretto a livello pressorio. Sono chiaramente dei farmaci che sono in grado di ridurre la pressione arteriosa, e spero che questo sia sufficientemente. Ecco che questi sono diventati ad un certo punto più famosi come antiipertensivi che non come antiaritmici, tant'è che molto spesso, ecco, le prescrizioni che ne vengono fatte ancora oggi, chiaramente nel momento in cui un'aritmia viene usata come antiaritmico, ma sappiamo che la conseguenza immediata, se uno lo usa come antiaritmico, è una diminuzione della pressione arteriosa. Non vi stupisce che nel momento in cui uno sia un iperteso può essere nella disponibilità del medico, che ovviamente è prescrivente, l'utilizzo ovviamente di farmaci che abbiano nella loro componente beta 1 l'effetto terapeutico desiderato a livello pressorio, spero abbiate colto, indiretto, perché non è un'azione diretta sul vaso, ma è un'azione diretta sulla forza del ritmo contrattile della pompa, quindi del miocardio, e di conseguenza una riduzione della gittata. Riducendo la gittata riduco anche ovviamente la pressione periferica. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Riccardo, narrazione ti torna?
Sì, tutto molto chiaro, bene. Direi. Professore,
certo.
Posso farle una domanda per quanto
riguarda? Ma certo che sì. Certo che sì.
Abbiamo studiato. Perfetto. Abbiamo studiato il professor Caliceti, che appunto questo farmaco addirittura raddoppia la biodisponibilità quando non si è a digiuno, nel senso quando si assumono cibi grassi, ma
sì.
Cioè, la raddoppia, quindi è uno spazio sì. Notevole, sì. Ma quindi è una questione di solubilità, credo.
Posso, ragazzi, ecco, poi mi riallaccio, Riccardo, mi consenti 2 secondi e arrivo in realtà a questo aspetto che non è solo legato, è assolutamente correttissimo l'anticipazione, ma guardate un po', ecco, se si dimenticasse esattamente da dove deriva anche questo aspetto legato ovviamente alla biodistribuzione, per esempio in assenza di riempimento gastrico, no? Come ci ricordava Riccardo, occhio un attimo a questa cosa che ha una ripercussione addirittura ben più importante, che posso dirvi molto spesso si dimentica ancora oggi. Riccardo, mi concedi un secondo e arrivo anche lì? Allora,
certo, assolutamente.
Sì, sì. No, anzi, preziosissimo. Guarda qui, volevo solo ricordarvi una cosa, ragazzi. Eccolo qui. Vi ricordate che abbiamo fatto questa piccola considerazione insieme? È un errore di ortografia di Stefano? Oppure c'è una ragione? Ok, ragazzi, voglio ricordarvi che anche in questo caso non essendo di fronte a farmaci, passatemi, salvavita nell'ottica che abbiamo visto essere l'adrenalina nella sua versione ovviamente salvavita, vi ricordo che ogni qualvolta in questa famiglia di principi attivi di farmaci che io vi presenterò, che troviamo ovviamente una simbologia grafica di questo tipo, la ragione è quella che abbiamo già discusso. Molto spesso questi principi attivi vengono somministrati nella loro miscela racemica proprio perché l'enantiomero che stiamo considerando, ragazzi, aggiuntivo, qui devo poi farvi, ragazzi, una piccola nota, perché non vorrei, io l'ho sentita fare da alcuni miei colleghi, non vorrei che cadeste proprio voi, certamente non è il vostro caso, ma posso dirvi che alcune volte, ecco, mi dispiacerebbe che soprattutto magari in momenti diversi da questi, quindi in prossimità della vostra tesi di laurea, piuttosto che di un colloquio di lavoro, cadeste su un piccolo elemento, diciamo, mnemonico come quello che adesso condivido con voi. Quindi vi ricordo, e ci arrivo, vi ricordo che non è un errore di ortografia di Stefano, quasi tutti questi principi attivi possono essere commercializzati nella loro miscela racemica per la ragione che abbiamo condiviso insieme. Economicamente è un vantaggio per l'industria farmaceutica quando si può fare. Metteremo mano alla dose, chiaramente, perché metà di questo è meno attivo, se non addirittura non attivo, ok? E dall'altro lato, vi dicevo, ragazzi, non siamo di fronte ad un farmaco salvavita e quindi tutto sommato possiamo anche prenderci, ecco, la libertà di utilizzare una miscela racemica proprio perché tutto sommato, ecco, non stiamo, ecco, non è quel 50% di principio attivo che non introduciamo nella sua forma, diciamo, ad alta affinità o a completa o matura affinità, a ovviamente limitarci l'intervento terapeutico. Elemento mnemonico su questo, ragazzi. Vi ricordate che io vi ho detto un mantra nel mondo adrenergico, R, 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 R mangia S, e ne ho fatto quasi con voi un mantra anche quando dovevamo difendere quello specifico, no, rapporto relazione struttura attività. Ora, ragazzi, posso dirvi una cosa? Nella miscela racemica, l'enantiomero, adesso qui Riccardo ti chiedo se puoi arrivare a comprendere la ragione di quello, l'enantiomero più attivo per questo propanololo, e quindi occhio, occhio, per questo oggetto particolare, non è l'R ma è l'S. Riccardo? Dov'è il trucco, dov'è l'inganno?
Grazie,
mi piace anche molto la sincerità. Voi ricordate, ragazzi, che, diciamo, l'assegnazione stereochimica RS è convenzionale e ci sono delle regole che ci consentono ovviamente di fare questa operazione da un punto di vista della classificazione. Le regole sono quelle di Kahn, Ingold e Prelog, vi ricordate? Se non ve li ricordate, non è... Vi ricordate che c'è un ordine di priorità? Una volta che abbiamo posizionato il sostituente a priorità più bassa, più lontano da noi, solitamente l'atomo di idrogeno, se non fosse l'atomo di idrogeno, è quello che ha il peso molecolare, scusatemi, il peso atomico più basso, e lo portiamo lontano da noi. E poi partiamo, no, se vi ricordate, a verificare il senso di rotazione delle priorità degli atomi che sono direttamente correlati al centro chirale, e verifichiamo se sono, ecco, si sistemano in senso orario o antiorario. Riccardo, ti torna?
Sì, mi torna.
Ora, occhio, ragazzi, ricordatevi sempre che queste R o S può variare in funzione della natura chimica dell'atomo che sta direttamente, ovviamente, connesso al centro chirale. Quindi non ha niente a che vedere con la posizione geometrica, che rimane sempre la stessa. Immaginate l'interazione ovviamente magica con la asparagina che abbiamo visto essere l'interattore importante proprio con questo ossidile. Immaginate che la posizione di quello ossidile sia sempre la stessa, ma che in un qualche modo la priorità dei sostituenti attorno a questo atomo di carbonio sia ovviamente variata, come è in questo caso. Vi ricordo, ragazzi, che in questa posizione noi qui avevamo sempre un atomo di carbonio, ok? Qui abbiamo un atomo di ossigeno, le priorità quindi cambiano attorno a quest'atomo di carbonio, ed ecco che quello che era l'R, da un punto di vista di posizione geometrica, sempre nel mondo agonistico, in alcuni casi del mondo antagonistico, in funzione di chi abbiamo attaccato qua, ragazzi, scusatemi, può cambiare la definizione della stereochimica, ma non la posizione del sostituente. Il sostituente rimane sempre in quella posizione lì, in modo tale da interagire con, diciamo, la mitica asparagina, faccio l'esempio che a noi è molto caro, dall'altra parte, però il posizionamento delle priorità sulla base ovviamente dei pesi atomici può cambiare. E se uno fa, come farete sicuramente voi, un piccolo esercizio di priorità attorno a quest'atomo di carbonio, si accorge esattamente che quello che doveva essere l'R in tutti i casi agonistici che abbiamo visto, in questo caso specifico, proprio perché abbiamo un inserimento di un nuovo atomo di ossigeno che ha priorità più alta rispetto all'atomo di carbonio, ok ragazzi, quindi questo rimane sempre il primo, perché vedete, e tra questo e questo chi ha la priorità più alta? Non c'è dubbio, lui, non lui, come era in tutti gli altri casi. Quindi invertiamo, pur essendo tutto fermo lì, ragazzi, l'idrogeno è sempre lontano da noi, vedete, invertiamo la convenzionalmente la sua ovviamente configurazione, proprio perché in questo caso il sostituente all'ossigeno mangia il sostituente all'azoto, e quindi invertiremo, no, la rotazione RS, no, convenzionale, rispetto però ad aver mantenuto geometricamente, ed è questo che ci interessa, la posizione giusta del sostituente, in modo tale che faccia ovviamente l'interazione che ci aspettiamo con la mitica asparagina. Occhio quindi a questo aspetto, non è che stiamo stravolgendo la relazione struttura-attività. Convenzionalmente RS dipende dalla priorità degli atomi del peso atomico direttamente collegato all'atomo portatore del centro chirale, e di conseguenza in questo caso lo invertiamo, e di conseguenza mi aspetto che l'enantiomero che è in grado di mediare quella mitica interazione sia lo stesso, pur variando chiaramente la sua denominazione convenzionale R rispetto ad S rispetto ad R. Riccardo, ti torna? In linea generale,
chiaro.
Molto bene.
Cambio di priorità,
niente, non c'è trucco, non c'è inganno, quindi rimane tutto uguale, tranne il fatto che i sostituenti, ecco, impongono un cambio di priorità, perché chiaramente gli atomi interconnessi al centro chirale, ecco, sono variati, ecco, non c'è trucco, non c'è inganno. L'altro aspetto, ragazzi, che mi porto ovviamente a condividere con voi immediatamente quello che Riccardo ci introduceva, il coefficiente di ripartizione. Guardate il coefficiente di ripartizione di questo oggetto, che ve lo riporto qui sotto, non so se apparirà poi anche qui in rosso come sempre. Guardate il coefficiente di ripartizione. Riccardo, cosa diresti di questo coefficiente di ripartizione? 3 unità logaritmiche.
È abbastanza alto, nel senso sta meglio in ottanolo.
Non c'è dubbio. Oramai lo avete imparato, se deve scegliere tra l'acqua e il normale ottanolo sta mille volte, 3 ordini, 1000 volte meglio il normale ottanolo. Se deve stare davanti a una membrana, dice, beh, sto molto bene in membrana. Ecco la facilità di veicolazione, per esempio, no, la facilità di assorbimento, no, nel momento in cui abbiamo, io uso un contenuto gastrico molto idrofobico, uso questo termine, no, quindi grasso, ecco, da un lato, ecco perché in qualche modo facilitiamo ovviamente la, per esempio, la dispersione, no, in tutto quelli che sono ovviamente i sistemi complessi che noi andiamo a formare a livello gastrointestinale, no, delle emulsioni ovviamente lipidiche, quindi questo viene in un qualche modo facilmente incluso in quei sistemi, io dico da micellari ovviamente, piuttosto che, no, più complessi, no, che potremmo in un qualche modo avere nel momento in cui abbiamo l'assorbimento lipidico intestinale, gastrointestinale, non c'è dubbio alcuno, quindi ecco la aumentata biodistribuzione, ma soprattutto, ragazzi, ricordatevi, accumulo a livello periferico in tutti quei tessuti che sono, io uso questo termine, no, lipofilici, quindi tutti i tessuti adiposi, sistemi di membrana, e nel momento in cui sono di fronte alla barriera ematoencefalica, passo, perché tra l'altro qua da manuale sono quasi all'optimum, vi ricordate, no? Per avere un efficace passaggio a livello della barriera ematoencefalica. Perché mi preoccupa questo, ragazzi? Ve lo dico tra un attimo. Un piccolo elemento di sintesi, ragazzi, che possiamo bypassare, siamo a Marghera, tristemente, ecco, famosa Marghera, avete visto, ecco, per quello che è successo la settimana scorsa, produzione di acetone, ecco, qui vi faccio vedere, ecco, uno schema di sintesi estremamente semplice per capire anche in questo caso, ragazzi, come anche da un punto di vista della via sintetica, approvvigionamento su, no, su scala ovviamente annuale di tonnellate, sia fondamentale, e un oggetto di questo genere si presta benissimo. Due reazioni, no, semplicissime, che conoscete già, che vi portano ovviamente, no, in due passaggi ad avere un principio attivo così importante, ecco, come lo è stato da un punto di vista storico. Un piccolo elemento di metabolismo, ragazzi, che volevo ricordarvi, ecco, la, diciamo, la reattività abbastanza efficace, no, dell'intermedio epossidico, proprio perché abbiamo in questo caso un aftalene attivato, quindi che scompare velocemente, non permane, se non permane non può alchilare oggetti diversi ovviamente da quello che in un qualche modo la biochimica di naturale scomparsa dell'epossido consentirebbe, ovvero sulla formazione del fenolo stesso. Ecco ragazzi, quindi volevo darvi solamente un ricordo, vi ricordo questa persona, ecco, solamente, ecco, perché, ecco, di mente brillante così come James Black ne abbiamo avute poche. Io spero che qualcuno di voi sia, ecco, nelle condizioni, ecco, di poter avere lo stesso tipo di intuizione ovviamente che Sir Black ha avuto in diversi ambiti. Uno di questi è proprio, ecco, lo sviluppo per esempio del propanololo, come vi ho in qualche modo introdotto poco fa. Ecco, scusatemi. Qui ragazzi, io non volevo, ecco, annoiarvi tantissimo. Ci sono una serie, prima, seconda, terza generazione, dobbiamo ricordarceli tutti? No, assolutamente. Li tratteremo tutti allo stesso modo, dateci un'occhiata, potete fare un giretto qui veloce, no? E vedete che tutto sommato la chimica farmaceutica, l'industria in particolare, si è sbizzarrita ovviamente nel fare quelle operazioni di isopropile terbutile, vi ricordate ragazzi, tanto occupiamo sempre la posizione beta 1, andiamo sempre a cercare la posizione beta 1, ok? Isopropile terbutile, qui mettiamo ovviamente qualcosa che non sia mai un catecolo, un suo facente funzioni, e ne abbiamo fatte di tutti i colori ragazzi, prima, seconda, terza, quarta, quinta generazione. Li dobbiamo imparare tutti? No, chiaramente se fossimo, ecco, un medico, un farmacista, qualcuno un po' di più di noi sì, ma la logica è sempre quella ragazzi. Però ragazzi, di alcuni di questi, ecco, di alcuni di questi vorrei ovviamente fare una menzione. E consentitemi, tra tutti quelli che potremmo elencare, ragazzi, ce ne sono davvero tantissimi, almeno una cinquantina che potremmo imparare a memoria, ragazzi, cosa che non vorrei mai, posso farvene vedere uno che per me rappresenta il prototipo di quel cambio di mentalità che ha accompagnato la chimica farmaceutica, soprattutto nell'industria. Vi porto questo esempio. Siamo ancora nel secolo scorso e vi porto come esempio l'atenololo, che secondo me è stato un esempio molto, ecco, lungimirante su quello che in un qualche modo poteva essere lo sviluppo di una nuova famiglia, no? Nuova nel senso nuova, non copia e incolla, modifico l'ingombro, tanto più o meno le caratteristiche rimangono le stesse. E se voi guardate, le caratteristiche rimangono tutte le stesse, e questa è la cosa incredibile. Ma vorrei fare in un qualche modo un piccolo riferimento sull'atenololo per due ragioni ragazzi. Primo, perché è stato millantato a essere un selettivo beta 1 ancora oggi, e perdonatemi, insomma, io su questo mi silenzio, ok, per la ragione che vi ho già detto prima e di cui ci sarà forse una diapositiva. Non è tanto questo che mi interessa ricordare dell'atenololo ragazzi, che copio e incollo tutto quello che vi ho già detto, ma vorrei in un qualche modo fare questa riflessione. Guardate qua, questa è la riflessione importante che io vorrei prendervi per mano e dirvi qual è. Riccardo, cosa mi dici ovviamente di atenololo, a parte il fatto che è una struttura ovviamente di un fenolo, vedete, insomma semplice, la parte descrittiva chimica è semplicissima, no? È una piccola ammide, una cetilammide rovesciata, vedete, questo è l'acido acetico, lo abbiamo attaccato in posizione para, ricordo sempre il mitico fenolo. Tra l'altra volta, ogni qualvolta copriamo la posizione para, da un punto di vista metabolico ci piace, perché tutte le idrossilazioni dei citocromi P450, se possibili, sono tutte in para, ragazzi, quindi nel momento in cui la copriamo, meglio, perché chiudiamo, come probabilmente la professoressa Sissi vi ha già introdotto, una via metabolica tipica, no, dei sistemi aromatici, quindi anche questo è un bellissimo esercizio. Se possiamo, copriamo la posizione para, perché le posizioni para sono quelle privilegiate poi per il metabolismo di questi oggetti, e quando l'avete coperto avete anche allungato un po' la via, scusatemi, il tempo di permanenza, ecco, se questo può essere un elemento interessante per voi. Vi ricordo che Mao, scusatemi, ecco, mi posiziono giusto, c'è sempre, ok? Mao c'è sempre anche per questi oggetti. Ora ragazzi, Riccardo, posso chiederti qual è l'elemento più bello che tu potresti ricordarmi nell'essere Ateno Lolo, ecco, il resto è copia e incolla, ragazzi. Qual è la differenza importante, ragazzi?
Il log P.
Assolutamente. Il coefficiente di ripartizione. Il coefficiente di ripartizione. Posso raccontarvi, ecco, una storia che poi ci consente di chiudere qui, ecco, mi basta, perché poi ce ne sono altri, ecco, ecco. Ve la porto su questo, ragazzi. Che cosa succedeva nel momento in cui venivano utilizzati beta 1 bloccanti, soprattutto ovviamente per il controllo pressorio, che come potete immaginare è una terapia, uso questo termine, non acuta ma cronica, nel senso che deve essere proseguita a volte per tempi molto lunghi. Se il paziente poi è un paziente, passatemi, grande, anziano, direi per periodi lunghi tanto quanto è il tempo di vita che ha davanti a lui. Cogliete, ragazzi? Ora, cosa succedeva? Qual era l'osservazione sperimentale che è stata in un qualche modo, da un mio punto di vista, anche minimizzata all'inizio, in un trattamento cronico di, ovviamente, farmaci di questo tipo che venivano utilizzati come antipertensivi, quindi non tanto per il controllo aritmico, anche, chiaramente, ma soprattutto per il controllo pressorio. Ok, ragazzi? E immaginate di avere degli oggetti che in un qualche modo siano in grado di superare la barriera ematoencefalica, come erano tutte le prime generazioni. Nessuno si preoccupava di questo, ragazzi. E perché non c'è stato subito un'allerta pronto? Perché, come vi dicevo, molto spesso questi trattamenti arrivavano ad un certo momento della vostra vita, quando oramai eravate già grandi. Ma succedeva una cosa a volte inspiegabile, che pazienti ipertesi andavano incontro a sindromi depressive. Ora, questa cosa non turbava perché nell'anziano molto spesso, ecco, la sua quotidianità, gli eventi della vita, ecco, non era così, no, inimmaginabile che in un paziente anziano che era sì iperteso potessero esserci fenomeni di natura depressiva. Ma mai e poi mai uno avrebbe pensato che la depressione non avesse niente a che vedere con la quotidianità o gli eventi del paziente, ma fosse indotta ovviamente dal trattamento farmacologico a carico di questa classe di farmaci. Fin tanto che la riflessione è venuta, e come? Se mi avete seguito nella logica del mondo agonistico e dell'effetto superuomo mediato dagli agonisti, ci stupisce oggi immaginare che un antagonista che arrivi a livello del sistema nervoso centrale comincia a fare l'effetto esattamente contrario, ma quando tu sei a livello fisiologico, no? E quindi in un qualche modo ad avere un effetto inverso, no? A quello di superuomo in un paziente che in realtà sarebbe assolutamente fisiologicamente, ecco, passatemi, sano da un punto di vista ovviamente del suo equilibrio, io dico psichico. Quindi ecco che questo effetto antagonista a livello del sistema nervoso centrale comincia a manifestarsi con quelle che sono delle sindromi paradepressive, perché chiaramente non c'è una ragione, passatemi, psicologica piuttosto che ovviamente psichiatrica perché sia catalogata, ma viene indotta, è una psicosi, scusate, una depressione indotta dal trattamento farmacologico, in quanto è, come potete immaginare, un depressore del sistema adrenergico centrale, che abbiamo visto è quel sistema che in un qualche modo mettiamo in moto quando tutto sommato dobbiamo concentrazione, apprendimento, sensorialità, elaborazione, risoluzione di problemi, stimolo, no, riduzione dell'appetito, insomma tutti quegli effetti, che soglia del dolore, tutto quello che in un qualche modo abbiamo visto essere fondamentale, ragazzi, per poter poi, ecco, essere presenti, attivi nella nostra quotidianità. Immaginate che farmaci di questo genere fanno esattamente l'effetto contrario. Ora, cogliete, ragazzi, se voi doveste essere un medico prescrittore e aveste un paziente in un qualche modo anziano, che magari fragile, che magari in un qualche modo ha anche una condizione ambientale difficile, propanololo o atenololo, Riccardo, non siamo medici, non potremmo mai farlo, ma come logica, Riccardo,
come logica atenololo?
Non c'è dubbio, atenololo per tutta la vita, ragazzi, chiaro, non è un nostro compito, non lo faremo mai, ma spero che cogliate la logica. Nel momento in cui noi dovessimo far fronte a, ovviamente, un effetto collaterale che è assolutamente lontano dall'effetto terapeutico, controllo la pressione, induco una depressione, capite che non c'è niente di più. Tra l'altro, in una popolazione che è più soggetta ad andare incontro a fenomeni depressivi, perché fa parte ovviamente di quel momento della vita, vi dicevo, complesso, per cui è tipico anche avere delle condizioni al contorno che ti portino ovviamente a degli stati che sono veramente di depressione. Ecco, non ci stupisce, ragazzi, che in realtà non vorremmo essere noi ad indurla farmacologicamente nel momento in cui effettivamente facciamo un'azione che è esattamente a livello del sistema nervoso centrale, no, comprensibile e assolutamente attendibile per quello che è il ruolo del trasporto del segnale adrenergico a livello centrale. Riccardo, ti torna Riccardo la storia, quindi ecco, di questi mi farebbe piacere ricordare l'atenololo per questa ragione importante che vi ho detto e alcuni oggetti che oggigiorno, e guardateli bene, ditemi se vi torna, rappresentano a volte prima scelta da un punto di vista terapeutico in quella particolare classe di pazienti che possono essere più fragili, più soggetti già di loro, no, a sindromi depressive, e non andiamo sicuramente noi ad indurle da un punto di vista farmacologico. Vi riporto i tre oggetti che fanno parte, ecco, di questo strumento logico che spero conserviate: l'atenololo, il sotalolo e il nadololo, eccoli qua, non perché dobbiamo ricordarceli a memoria, ma perché siate pronti ad immaginare, ragazzi, qual è, non tanto da un punto di vista commerciale, ma un punto di vista del contenimento di un importante effetto collaterale, il valore aggiunto di questi principi attivi. Riccardo, la narrazione ti torna?
Sì, torna tutto.
Sono molto felice. Ora vi lascio e così oggi vi saluto e ci vediamo domani e introduciamo il magico mondo GABAergico. Vi lascio, ecco, con quello che dovrebbe essere ad oggi il più potente da un punto di vista del rapporto di selettività beta 1 beta 2 che abbiamo ovviamente a nostra disposizione. Posso in un qualche modo, ragazzi, ecco, vi introduco il bisoprololo che e la selettività che noi abbiamo in questo momento, che è il massimo che in un qualche modo la farmacologia ci mette a disposizione, è 75-1, non, ecco, ordini di grandezza, 75-1, che è meglio di niente, ragazzi, che è meglio di niente, ma capite bene, siamo ben lontani da quei due ordini di grandezza minimo, 2-3, quindi 3100 volte, che uno vorrebbe avere per considerarlo un, diciamo, concreto, vero, selettivo. Ecco, vi ricordo per esempio che atenololo, ecco, ha un 35-1 e quindi, ecco, guardate il propanololo che vi ho introdotto, ecco, è chiaro che sono farmaci sicuramente che mostrano una certa selettività, ma che vanno comunque maneggiati con estrema cautela in pazienti che siano ovviamente soggetti a patologie broncocostrittive, come per esempio i pazienti asmatici, perché ad oggi il miglior profilo di selettività ce l'abbiamo per questo oggetto qui, il bisoprololo, e non andiamo sopra i 75 euro. Ragazzi, io con questo mi fermo, vi auguro un buon pomeriggio, vi saluto caramente, ci rivediamo domani e domani introduciamo il magico mondo GABAergico che ci aprirà ovviamente anche qui scenari terapeutici interessantissimi. Ragazzi, vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, un abbraccio forte e ci vediamo domani.